bello che possiamo portare a termine il cammino di questi giorni, come poi sempre nel giorno di sabato, in grande comunione affettuosa, riconosciuta, serena con i nostri fratelli ebrei. In questa liturgia, in questo giorno, in onore della Beata Vergine Maria, camminando verso il giorno del Signore, dove avremo l'ultimo incontro del calendario liturgico con il sesto capitolo del Vangelo secondo Giovanni, quindi la conclusione, le reazioni che al discorso del Signore sorgono. La lettura di questi giorni, accanto insieme alla preghiera, della lettera del Papa. Il grande bene che abbiamo ricevuto, io personalmente sono pieno di riconoscenza al Signore per questi giorni, per me bellissimi, pieni di regali, di consolazioni. Dopo la messa, anche Martino e Andrés, inaugurando in qualche modo il pellegrinaggio a Santiago del prossimo giorno. Abbiamo nel cuore le nostre case, le nostre famiglie, i volti della vita ordinaria. Abbiamo un posto speciale di gratitudine per i piccoli che erano con noi in questi giorni, che non solo non hanno dato nessun disturbo, ma hanno invece accarezzato, addolcito, accompagnato la nostra preghiera. Sono inevitabilmente anche tempi nei quali la riflessione, la memoria, l'invocazione allo Spirito ci rivela in modo anche più diretto tutte le nostre mancanze, le nostre fughe, le nostre chiusure, le nostre paure. Noi mettiamo tutto con l'intercessione della Madre di Dio, nella misericordia infinita del nostro Signore. Signore, Figlio di Dio, dice a perché è stato rivelato da te, e poi la casa del Santo mi ha rivelato, quindi fate voi l'identità, diciamo, di Gesù, Gesù Messia e Figlio del Dio vivente. Ed è da questo momento, perché proprio dice da allora, Gesù spiega che cosa vuol dire essere Messia e Figlio del Dio vivente, quindi della volontà del Padre di questo cammino che lui indica appunto, che è passione, che ha il volto proprio, no? Questo di passione, morte e resurrezione. E allora che subito Pietro, abbiamo visto tante volte che poi è così, come anche con tanta fede è pronto, e poi subito, come quando era anche sul lago, che poi immediatamente affonda, dice cose per il quale Gesù risponde molto severamente, lo chiama Satana, ma quello che oggi mi entrava dentro è questo, che lui gli dice: ma tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi questo pensare è fatto pensare, nel senso che appunto c'è un'illuminazione però alla quale bisogna continuamente restare attaccati, perché altrimenti ci viene da pensare in maniera molto umana. E quindi bisogna che ci sia questa operazione della luce e dello spirito proprio dentro di noi continuamente, insomma. Quindi insomma, mi colpiva questo pensiero che viene molto in Matteo, c'è solo qua, però c'è molto, insomma, poi per esempio nei Filippesi, no? Insomma, perché bisogna avere questi stessi pensieri di Gesù. E insomma, e quindi stamattina nella regola dice, dobbiamo, perché insomma siamo chiamati a convertire i nostri costumi, ma pregando stamattina mi sembrava proprio che si dovesse sempre convertire anche proprio i nostri i costumi, vuol dire tutto insomma di noi, ma certamente anche proprio i nostri, la conversione dei nostri pensieri, che siamo di carne, abbiamo istintivamente pensieri di carne. Invece siamo chiamati e anche illuminati per grazia per avere i pensieri di Dio e di Gesù e Dio, quindi la volontà proprio.
Per me è piaciuto il versetto del Dio che dice: da allora Gesù cominciò a parlare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, ha visto il Dio e con il Signore versetto 12. Dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito per conoscere lo Spirito di Dio, che lo conosce di ciò che Dio ci ha dato.
Io mi sono chiesto che cos'è questo pensare le cose degli uomini, non le cose di Dio. Quali sono le cose degli uomini e quali sono le cose di Dio? Perché questo aiuta anche a capire in che senso si può essere scandalo verso un'altra persona, cioè ostacolo. Qui è chiaramente l'espressione scandalo proprio nel senso più normale, tradizionale, che si incontra anche tante volte, proprio l'inciampo sul cammino. In che senso si può essere di impedimento agli altri? Ma per come siamo andati avanti in questi giorni, soprattutto col Vangelo di ieri, che è molto unito evidentemente a quello di oggi, io sarei orientato a pensare così, che le cose di Dio siano la condizione alla quale è orientato naturalmente ogni uomo, che è la sua condizione di povero e di figlio rispetto a Dio, e quindi il suo cammino verso Dio Padre. Insomma, me l'aveva fatto pensare quel Padre mio che è nei cieli, che Gesù rivendicava ieri, quel Figlio dell'uomo che ancora era il suo titolo preferito. Quindi è come se ci fosse in ciascuno come impressa questa condizione di piccolo, di figlio orientato al Padre, e quindi queste siano le cose di Dio. Le cose di Dio è questo orientamento, questo cammino, questa tendenza di ciascuno in questa direzione. E allora penserei che l'ostacolo che si può far porre appunto è in qualche modo ogni obiezione, ogni fatica che si può creare in questa tensione di ciascuno, in questo cammino di ciascuno verso di ciascun piccolo verso Dio.
non pensi secondo il primo, ma secondo l'uomo. Ma è così naturale il pensiero dell'uomo di non volere capire, di non volere accettare, di non, perché è contro la logica umana, il patimento di Gesù, la croce, la morte, eccetera. E questo è il pensiero dell'uomo razionale. Nella razionalità è giusto così. Però a me fa pensare, si può capire soltanto questo, e Matteo lo dice da un'altra parte, che non so quale sia, in cui dice: ti ringrazio, ti glorifico Padre, perché hai nascosto queste cose ai dodici sapienti e le rivelate ai piccoli. E quindi solo i piccoli a un certo punto possono entrare in questo pensiero di Dio, se no è pensiero del diavolo, è pensiero degli uomini, che sono come il rifiuto assoluto della passione del Signore. Però ai piccoli il Signore l'ha rivelato. Io mi ricordo un commento che aveva fatto con Giuseppe su Matteo, che dice: ti ringrazio Padre perché eccetera, e dicendo quello che ha rivelato è proprio il capire, il vivere la passione del Signore. Questo il Signore lo rivela ai piccoli. Pietro ancora non è arrivato. Questo.
Nel versetto 21 la nostra traduzione dice: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli. Il termine, poi è anche abbastanza interessante vedere dove ricorre, comunque il termine è mostrare ai suoi discepoli. Comincia a rivelare il Signore, più che spiegare, a rivelare il Signore il mistero della sua passione, morte e risurrezione, e non lo spiega in realtà, perché non dice perché. E ho visto che nei tre annunzi della passione, che altri due ne succederanno a questo, non c'è una spiegazione. Adesso noi la sappiamo perché vediamo tutto già alla luce della Pasqua, eccetera. Però forse non è inutile fare un passo indietro e invece seguire il cammino che stanno facendo Gesù e i suoi discepoli insieme, e non c'è spiegazione. Per cui c'è una progressione, mi sembra, perché l'ho confrontato quello che dice qui con quello che dice il terzo annuncio, e dice: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, proprio qui comincia da allora e comincia questo cammino verso Gerusalemme. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, e poi aggiunge: e lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Quindi è più preciso il Signore qui, perché parla in modo quasi dettagliato, quasi descrittivo di quello che verrà poi nella risurrezione. Là è più generale, come se forse non solo per i discepoli la cosa si chiarisse, ma più anche nel suo animo, nel suo pensiero ci sia una progressione, per cui i connotati di questa sua passione vengono sempre più precisi. Da notare che è molto scarno l'accenno alla risurrezione, anche qui si è precisato il terzo giorno, è molto scarno, e i discepoli su questo non lo interrogano, come vedremo più avanti, loro non capiscono cosa vuol dire risurrezione, quindi il centro rimane la passione. Ecco. E solamente l'unico accenno, a meno che mi sembra, io non so se ce ne sono altri, e sempre al capitolo 20, nel terzo annuncio, dopo che la madre dei figli di Zebedeo fa la sua richiesta che i suoi figli siano a una destra e all'altra sinistra del Signore, e allora lui fa tutto questo ammaestramento su come devono essere i primi, che devono fare, cioè i governanti dominano, eccetera. e dice voi, chi vuole essere il primo fra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Quindi rimane molto scarno la spiegazione che il Signore dà. Quindi l'unica cosa che mi sembrava potesse invece per Pietro poteva, forse non è stato, essere un lume, è una cosa un po' indiretta, perché dice che doveva andare a Gerusalemme e dice doveva andare doveva, ecco, questo doveva, se uno va a leggersi un po' il verbo greco vuol dire necessità, insomma, proprio una necessità molto stringente, viene spesso usato in contesti che indicano o una necessità che deriva dalle scritture o una necessità escatologica, cioè la volontà di Dio degli ultimi tempi. Quindi siccome questo linguaggio era abituale, invece Pietro reagisce in modo impulsivo.
Sono rimasto ho guardato questa combinazione tra verbo mostrare era necessario, mi guardavo appunto in che modo, ho detto anche radice, non voleva dire questo. E a me è forse bene che forse il Signore effettivamente cominciava a mostrarlo attraverso le scritture, cioè quello che nel Vangelo di Luca in un qualche modo è condensato nel capitolo 24, in un qualche modo forse poteva essere un cammino progressivo in cui da allora il Signore comincia a mostrare il mistero della passione, della risurrezione, anche ai discepoli, appunto, nelle scritture. Poi mi è sembrato però anche molto bello invece il testo, l'uso di questo verbo nella prima Corinzia, che sicuramente è molto lontano, quindi l'applicazione può essere magari comunque il fatto che Paolo dice che io ti mostrerò la via più eccellente di tutte, portata appunto la carità. Mi è piaciuto, no? Mi è piaciuto pensare anche che da allora il Signore mostra questa necessità, non solo quello che succede, ma anche proprio questa necessità a partire appunto dalla carità, cioè mostra come è necessario questo cammino, anche al testo che ho detto, a causa della carità di Dio, per cui si vede nel film.
Versetto 22, quando la persona della 6 dice Dio non voglia, per sé sarebbe Dio sia misericordioso. Cioè Pietro credo che interpreti le parole di Gesù, cioè lui le sente come una sorta di maledizione da parte di Dio, cioè, oppure di un'assenza, di una mancanza di cura verso il suo cuore. E quindi viene rimproverato, insomma, io penso così, viene rimproverato in buona fede, cioè lui in buona fede vuole bene a Gesù e vuole preservare la vita in buona fede, e questo pone un problema grosso come una casa, credo, un problema etico, nel senso che la vita va conservata, bisogna cercarla di conservare ad ogni costo, o a un certo punto bisogna che si compia e che si celebri la passione, tirarsi indietro e andare dietro a Gesù. È un problema grosso. Volevo far notare un'altra cosa che ce la siamo già detti altre volte, però è sempre abbastanza curiosa, cioè Pietro prende Gesù, il verbo dice un po' in disparte, lo prende un po' presso di sé, però dopo Gesù al versetto 23 si volta e continua a parlare a Pietro. Io un po' la scena l'ho immaginata così, che prima sono uno di fronte all'altro, poi Gesù si volta verso la strada per Gerusalemme e parla con Pietro dicendo vai dietro, stai dietro. Perché Gesù qui fa un'operazione bellissima, e cioè distingue, non dire, il peccato dal peccato. Quindi lui Pietro lo vuole con sé, ecco, lo vuole dietro. Tra l'altro poi il versetto 24, che leggeremo poi lunedì, dove credo che Gesù cominci lì a mostrare che cosa vuol dire la passione, appunto dice se qualcuno vuol venire dietro a me, ecco, quindi lo stare dietro a Gesù comincia a diventare molto importante.
Io sono molto presa anche da come dice il Salmo, cioè questo del versetto 22 che è il segno che prendere in disparte è anche come segno ardente del suo amore, come quanto mi ha fatto pensare al Vangelo di Giovanni al capitolo 21, come quando Gesù mi chiede mi ami tu più di costoro, e risponde tu sai che ti amo, e non dei farsi di più degli altri, ma scatella quello che tu sai. E la risposta me la trovo come un insegnamento di castità, perché come sempre fa notare San Girolamo, anche per lui non dice via da me Satana, ma dietro di me, perché se pensassi che fosse il diavolo sarebbe come direbbe via da me, invece dice dietro di me. Appunto, come vedevo quella segnalità di castità, come dice la regola, la porta staccata viene aperta anche più santo. Appunto, questo pensare secondo Dio e non secondo gli uomini sarà dopo con lo Spirito Santo che ti sarà dato quando questo verbo è anche alla lettera di Romani, al capitolo 8, quanto dice, quanti fatti secondo la carne scrivono la cosa della carne, quelli invece secondo lo spirito alla cosa dello spirito, che è il stesso verbo, dopo appunto che sarà dato. E allora mi piaceva anche la regola di oggi, sempre in conversione, sempre, anche appunto nei nostri effetti, perché sempre quello di San Giovanni, che dice il 21, quando dice di servirlo, appunto capisce qual è la via, si volta come si volta, lo stesso verbo anche di Gesù, adesso si volta e dice via da una Satana. Allora anche lui, Pietro si volta e dice lui, allora tu che parte di lui costa di me, ecco, per farlo questo.
Al versetto 21 si dice che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte dei galatiani, insomma, sono chiesto come mai questo aggettivo, soffrire molto, c'è una misura, oppure, insomma, io l'ho interpretato come un evento grandissimo dove sono racchiusi ogni tipo insomma di sofferenza. Mi è venuto in mente il racconto delle tentazioni secondo il Vangelo di Luca. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui per tornare al tempo fissato. Tutte le tentazioni le ha patite lui. E se guarda un po' la lettera agli Ebrei, per esempio, Cristo non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno col sangue altrui. In questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora una sola volta, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E ancora più avanti dice: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una grande ostilità dei peccatori, una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendo di tanto. Appunto, quindi mi è sembrato che questo fa soffrire molto, insomma, era piaciuto, insomma, pensare a tutto, a tutte le sofferenze, insomma, che ha preso su di sé.
Io rispetto a questa sofferenza sì, anch'io ero, ho pensato molto a cosa era questa sofferenza, così un po' anche per pensare anche dentro il cuore di Gesù cosa ci poteva essere anche in quel momento lì. Allora, vedendo i paralleli, avevo visto che nei paralleli salta fuori la parola rifiuto, che è rifiutato da tanti anni. Allora l'ho collegato, cioè questa categoria del rifiuto, questo pensiero l'ho un po' allargato anche oggi nella storia. Mi sembra in modo particolare che questa categoria sia molto presente, del rifiuto, e quindi vediamo, ecco, nel nostro cuore, nei sistemi c'è questo rifiuto e questa volere separare. Allora mi è venuto in mente che quando Gesù parla del diavolo, di Satana, e tira fuori, secondo me, che lui lo sa forse meglio di noi, il problema iniziale proprio dove comincia la nostra storia, che questo diavolo insomma è un qualcuno, qualcosa, non so, che non vuole che Dio stia insieme alla sua creatura, non vuole, mina l'amore e l'unione di questa creatura, per cui Gesù ha scritto quel messaggio che di unione che deve dare col Padre e quindi anche poi l'umanità, e c'è sempre questo ostacolo, questo scandalo di questo qua che si mette in mezzo, come se è messo in mezzo il serpente con la prima creatura, e si mette in mezzo continuamente, e secondo me questo ci deve far stare un po' attenti, cioè molto attenti, perché è insidioso. Pietro pensa di dire delle cose belle, di difendere il suo amico, il suo maestro, e invece Gesù lo considera come un po' anche una minaccia, perché questo progetto va compiuto, il progetto di unione del Padre con i figli, della creatura col creatore, ecco. È qualcosa che noi un po' subiamo forse, perché questa cosa è venuta prima di noi e quindi è già data un po' questa realtà. Il diavolo non lo vorrei, però c'è, insomma, c'è un fare.
A proposito di Satana, ho visto che c'era stato già l'incontro con lui al capitolo 4, e anche lì era un po' l'inizio, no, del suo cammino di predicazione in Galilea, quindi poi i primi discepoli, le beatitudini, quindi anche là era l'inizio di un cammino, come anche qui all'inizio appunto del viaggio verso Gerusalemme, e poi in un qualche modo tornerà all'inizio anche della passione a Getsemani, e quindi mi sembrava molto particolare questo, perché forse Satana è lì proprio per impedire o vuole impedire questo inizio, questo cammino. Poi una volta che parte è meno facile forse che Satana riesca a distogliere in un qualche modo. Il momento delicato è proprio lì, quindi fa impressione che appena Gesù appunto comincia a spiegare debba subito con grande decisione chiamarlo per nome e dirgli va dietro a me. Ecco, quindi anche se sembrava che certamente Pietro fa la sua parte, ma qui Gesù appunto anche chiamandolo Satana vuole mettere subito con grande forza cioè evitare di cadere, di essere scandalizzato, di recedere in un qualche modo. Quindi così come poi farà anche al Getsemani quando poi lo vengono a prendere e che c'è un tentativo di lotta, no? Sempre Pietro e la spada, anche lì dice come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire, e poi parte e si fa catturare.
Le parole di Gesù a Pietro mi hanno colpito soprattutto la parte finale, quando dice non pensi secondo Dio ma secondo l'uomo, soprattutto per due motivi. Primo, perché evidentemente dicendo così Gesù ci fa capire che è possibile quindi pensare secondo Dio, e lui si aspetta che possiamo farlo, essere prudenti secondo Dio, essere sapienti secondo Dio, è possibile, ci è dato. E che cosa voglia dire? Mi ha aiutato un po' a fare il cammino all'interno di questa cosa, cioè la contrapposizione tra questi diversi modi di intendere le cose, di pensare alla vita. Poi alcune parole del Salmo 93 che contengono anche questo verbo: comprendete insensati tra il popolo, stolti quando diventerete saggi. Il Signore conosce i pensieri di un uomo che non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare. Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio, è il mio Dio. Tu vedi, queste parole che ho letto, mi sembra che appunto, si ricavi molto bene la contrapposizione tra quello che Pietro dice a Gesù, e che forse in italiano un po' liberamente mi fa dire, dicendo io te ne scampi. Il pensiero appunto secondo gli uomini è questo forse, cioè scampare dalla passione, dalle fatiche, dalla morte. E invece questo salmo dice che non è ovviamente quello il pensiero di Dio, il pensiero di Dio è che la sua eredità Dio non la abbandona, quindi anche nella prospettiva o nella realtà della passione, della fatica e anche della morte, nel modo che si sa, è presente, custodisce la sua eredità che è ciascuno di noi.
Questo lento fra beatitudine che avevamo sentito ieri e il Satana di oggi mi ha fatto ricordare la parabola del grano della zizzania. Qui fa impressione perché è diverso anche dalla spiegazione che dà Gesù, in cui i grani sono i figli di e la zizzania sono i figli di. Invece qui si vede che grano e zizzania sono i convivere nel cuore della stessa persona. E mi sembrava interessante anche pensare come nel nostro cuore possono essere così vicini, diciamo, queste due realtà così opposte, diciamo. Un'altra cosa che sempre mi fa impressione fra gli uccisori di Gesù, la presenza dei grammatici, degli scrivi, perché vabbè, le prime due categorie, gli anziani sono i sacerdoti, si potrebbe pensare una gelosia legata al potere, i grammatici, impressione perché Gesù è venuto a compiere queste scritture di cui loro sono esperti. E allora questo mi ha fatto ricordare i passaggi di San Paolo in cui dice che la lettera uccide, lo spirito la vita, e l'altra forse ancora più impressionante dove dice che proprio per il motivo per cui il peccato si rivela sommamente peccaminoso è che usa la legge, no? La forza sua. E quindi appunto l'ambivalenza, diciamo, della scrittura nelle nostre mani, per cui da una parte è via di salvezza e dall'altra può essere anche via di uccisione, insomma. Questo poi appunto è estremamente attuale, insomma, già ad oggi anche alla luce della nostra storia.
Propongo una lettura un po' eretica del testo, a partire dal fatto che ieri avevo in mente di chiedere a Martino di tagliarmi i capelli e stamattina non riuscivo a cominciare la preghiera perché ero continuamente nel pensiero, adesso lo vado a cercare e mi faccio tagliare i capelli. Poi mi sono dominato e ho rinunciato a questo. Penso che qualcun altro mi potrà tagliare i capelli. Perché questo testo è indiscutibilmente ricco di una cosa, e cioè che quando ci si vuole bene si è molto preziosi l'uno per l'altro. Quindi ogni pensiero, ogni ipotesi di separazione è difficilissima da sopportare. Dunque questi giorni i nostri sposi, per esempio, sono un grande segno, di una grande opera di Dio. Mi sono stato molto contento che fosse numerosa la presenza sia dei bambini che degli sposi, perché per noi fratelli e sorelle quindi Pietro avrà sbagliato, ma non si può non dire che le espressioni, anche le finezze testuali, sono per far vedere che per lui questo Gesù è importantissimo. Come farà, sempre dice. Il testo quindi è affettuoso, a partire da questo problema dello scandalo, perché su questa cosa qui bisognerà un po' riflettere, ma è una parola da eliminare, perché in italiano si è completamente deviata. La persona scandalizzata è in genere una persona insopportabile, che ha colto gli errori e i peccati, però ovviamente lei è superiore, e quindi, ah, che scandalo! Ma lui, invece propriamente lo scandalo è gravissimo, perché chi subisce lo scandalo ne viene invaso e quindi è vittima. E quindi non è uno che poi può fare la predica e dire, ah, dice questo non va. È una deviazione semantica della lingua italiana, è stata implacabile la cosa. E quindi si è passati dal problema di un bambino che viene scandalizzato, non so in che modi, alla persona che si scandalizza, perché ci sono delle cose che non vanno bene. Per cui qui il Signore a Pietro in realtà dice, ma tu mi crei un ostacolo, ti metti di mezzo come un ostacolo. E questo è il significato profondo, che il bambino deve fare il suo cammino e a un certo punto viene ostacolato. Perché suo padre si prende un amante e se ne va. Lui non è che conosca questa signora amante, non è che magari sappia neanche, però subisce una violenza della sua crescita familiare, affettiva, perché suo padre se ne va con questa signora. Quindi è chiaramente una vittima lo scandalizzato, che nella lingua italiana invece è diventato un predicatore. Quindi la parola in sé va rimessa a posto. Ma soprattutto, pensate come è stato tagliato nell'uso latino e quindi nella proverbialità italiana la sgridata del Signore. Perché se avete così qualche reminiscenza, vi ricordate cos'è rimasto di quello che Gesù dice a Pietro? È rimasto, vada retro Satana. Invece lui dice una cosa meravigliosa che fa anche sorridere e che è piena di tenerezza, perché gli dice, Satana, vai dietro a me. È così bella che il testo successivo la dovrà riprendere. E con altro verbo Gesù ci insegnerà delle cose per dire, se tu vuoi venire dietro a me, devi fare questo, devi fare questo, eccetera, e spiegherà che Pietro dovrà fare quello che fa Gesù, rinnegare se stesso, prendere la sua croce e Monaco. Ma lo invita ad andare dietro, questo è l'elemento privilegiato del testo. Nella tradizione proverbiale è rimasto che Satana viene cacciato. Invece Satana è come se tu dicessi Satanasso, insomma, no, non vi capita mai di dirlo. Io al vivo dico brigante. Quindi è un'accusa sicuramente, non è che voglia sfuggire all'accusa. Però è soprattutto un grande insegnamento. A partire dal fatto che Pietro si muove perché è attaccato a lui, perché appena ci sarà la difficoltà grossa e questo avverrà, Pietro lo tradirà, ma lo tradirà per poi piangere un sacco, no? Perché non riuscirà a reggere questa roba qui che il Signore fa, fino all'ultimo non la regge, infatti fa una brutta figura nel cortile del sommo sacerdote. Quindi il testo ha una sua complessità meravigliosa fino alla fine, secondo me, perché quando anche dice la cosa più severa, come avete messo in evidenza, no? Che gli dice, ma tu non parli secondo Dio ma parli secondo gli uomini, e io gli dico, signore, ma io chi sono? Però porco cane. Allora, cosa ci sta sotto qui? Perché è preziosissimo l'ingresso adesso in questa parte del Vangelo? Perché la cosa si ripeterà ancora in Galilea e poi, come è stato citato, quando ormai sta risalendo verso Gerusalemme? Perché ha fatto male il traduttore a dire che lui spiega? Dì che lui fa vedere. E lui come lo fa vedere? Lo fa vedere con i suoi gesti, con le sue parole, con la sua persona, con se stesso. Per come gli vuole bene lo fa vedere. Perché? Perché il punto è questo. Che se tu come purtroppo rischiamo di fare anche noi interpreti la tua vita come vivere, hai niente da fare. Dopo bisogna morire, però prima o poi, tant'è che la paura della morte, dicono le scritture, che assale il mio vivere e mi tiene come in galera, e io sono vivo sempre sotto la galera della paura della morte, dell'inevitabilità della morte, eccetera. Lui che cosa sta annunciando e proponendo? Il fatto che non bisogna, o meglio, che insomma c'è un senso tutto nuovo nella vita. E questo qui proprio, guardate, io ve l'assicuro che c'è. Non voglio dire cose ridicole. Cioè a un certo punto bisogna, non è che bisogna voler morire, perché non è niente piacevole il procedimento. Anche lì, per esempio, a me non piace che lui dica che dovrà soffrire molto. Dovrà patire molte cose, no? Come quando ti porteranno all'ospedale e ne fanno di cotte di crude, la sigla è esperta. Te ne fanno di cotte di crude. Tra l'altro anche come notizie, un giorno ti dicono hai un tumore che ti occupa tutto. 20 giorni dopo l'esame non c'è niente. Ci vanno a... No, dico, l'ospedale non è l'unico posto dove se ne patisce di cotte di crude. Per cui il processo è doloroso, non è che... Però cambia di significato. Non è che lui non stia male, ma lui però sempre di più si indurirà il volto verso Gerusalemme, perché certo in obbedienza a suo papà, ma lui fa sua la volontà di suo papà, lui vuole dare la vita. Capite? Se questo è l'ultima messa che celebriamo al ritiro, è questo che secondo me bisogna portare a casa. Adesso poi non preoccupatevi perché siete molto giovani, quindi c'è tempo, ecco, c'è tempo. Però a un certo punto della strada verso Gerusalemme bisogna prendere questo indirizzo nuovo, che non si tratta di morire. Non si tratta di morire. È per quello lì che dopo i patimenti diventano non molti, ma peggio ancora. Perché? Perché il terapeuta non è che ti aiuta a dare la vita, lui cerca di non farti morire, ed è comprensibile, per carità. Anche se tante domande, come vi dicevo in questi giorni, verranno avanti, ci si chiederà fino a che punto si può andare avanti in questa roba, no? Con Francesco in macchina davanti al padiglione delle nuove patologie con un nostro amico che è il primario del pronto soccorso. Dice, ma lui scherzando, è lui cristiano, scherzando, dice, ma com'è messa la gente? Beh, è come se la morte non ci fosse, ma la morte c'è. Bisogna morire. Allora mi è venuta una risposta di dirgli, ma dico, ma è la colpa di noi preti, perché le cose gliele diciamo così male che loro a un certo punto dicono, allora io vado dal dottore. Perché secondo me il compito non dei preti ma dei cristiani sarebbe appunto quello di dire che bisogna dare la vita. Dare la vita passa attraverso questo
processo un po' doloroso. Puoi sperare nel solito palo per 10 secondi l'hai finita, e spesso invece c'è tutto lo scherzo che Gesù enumera stamattina. Però proprio l'elemento fondamentale, l'orientamento fondamentale è questo. No? Ripeto, tranquillamente, siete troppo giovani per prendere già queste solenne decisioni. Però a un certo punto conviene. Sapete, guarda, io mi permetto di dirlo, perché questa cosa a me è avvenuta senza nessun merito. Per cui io ho sempre avuto un cattivo rapporto con la morte. In certo senso continuo a averlo, però adesso è il quotidiano che è diverso. Per cui la roba finale, la cassa da morto, San Martini, no? Io sono sensibile perfino al fatto che la sepoltura a San Martini vuol dire che ti mettono nell'acqua, per esempio, no? Perché certe volte succede mentre siamo lì a funerare, la cassa la mettiamo nell'acqua, tanto è unico. I profitti sono tutte cose che un po' mi infastidiscono, diciamo così, per non dire peggio. Però a un certo punto tutto è avvolto da un'altra cosa. E anche il Signore, secondo me, da una parte continuerà a star dentro nell'angoscia, finché molte volte che dirà crisi suprema dal punto di vista psicologico nella sera dell'orto, insomma, no? Crisi tremenda. Quindi ci sono tutti questi elementi, dalla fifa all'angoscia, alla paura. Però c'è un grande regalo. E siccome dare la vita vuol dire voler bene, il grande antidoto alla paura è quello lì. Per cui in realtà anche Pietro, che stamattina viene affettuosamente cacciato dietro a Gesù, ma capite, questo è da recuperare completamente, perché se no lui l'avrebbe mandato via. No, gli ha detto vagli tu qui, dove resta tutta la severità del va, e però c'è tutta la destinazione di quel va, è la vita. È una cosa interessantissima dal punto di vista grammaticale, questa è un'eccezione quasi della grammatica, perché va direbbe un allontanamento, non un avvicinamento, ma con quel dietro a bellissimo. Bellissimo. Allora, è un testo meraviglioso che apre una prospettiva. Siccome se facciamo fatica a volerci bene, quello bisogna iniziare. Siccome prevale il giudizio sull'accoglienza, prevale l'indicazione del male che uno fa piuttosto che del bene che fa, perché siamo fatti così, perché forse anche psicologicamente chi fa la vita del fratello e della sorella psicologicamente è un po' spessatino, quindi è un po' dentro a questi rischi, insomma, in modo un pochino più emergente, no? Perché magari può mancare quel segno diretto, insomma. Quindi certo dobbiamo stare molto attenti, perché se noi non ci vogliamo bene, noi creiamo un grande ostacolo alla fede. Bisogna che ci vogliamo molto bene, rendendoci anche conto che la situazione è delicata. È delicata. E quindi non bisogna risparmiarsi in questo. Credo che sia così in tutte le età della vita, in tutte le condizioni. So, anzi per certo, che anche tra uno sposo e una sposa ci devono essere delle attenzioni speciali, di segni del volersi bene, di eventi, di parole, di silenzi del volersi bene, che non sempre è facile, no? E così evidentemente con i figli e così i figli con i genitori, no? Ricordiamocelo, ricordate meglio di me, che quando Paolo nella sua lettera, nelle sue lettere parla della carità, lui dice sempre: per grazia a Dio per la potenza della vostra fede e per la fatica della vostra fede. Mette sempre quel corpus, perché lui lo sa che è famiglia, lo chiamerà a portare la croce. Cioè, è sublime e è anche faticoso. E questo, vedete, il sigillo della nostra vita, il sigillo di questi giorni. Anche con una grande prudenza, perché il difetto o il guaio dell'altro e dell'altra è così sfacciato, no? Nella sua evidenza, nella sua violenza, nel fatto che rompe le scatole, no? È che è facilissimo farsi prendere, no? Perché ha una potenza di conquista il male, ma non parlo del male morale, ma è della fatica, insomma, no? Perché siamo diversi, perché uno c'è sta roba, l'altro è fatto così, è vero. E quindi il rischio di dire: vabbè, ma io mi tiro in casa, guardo nessuno, vado avanti, non manco al mattutino, cos'ha da dire? È pericoloso, si muore. Non bisogna morire. Quindi chiediamolo questo al Signore, di sempre di più volerci bene. E se non ci vogliamo bene, cominciare a farlo. C'è il titolo di quel documento del Papa che ne parleremo un momento anche nell'incontro dopo, secondo me è una grande pista. Cioè, la grande pista per imparare a volerci bene è averne la forza. Io non mi scandalizzo a dire che bisogna avere la forza di volersi bene, perché certe volte questa forza viene mancata. È lui solo che è capace di cacciarci via, tirarci dietro, ma se no uno dice: vai a quel paese. Lì, questo è il punto centrale di tutta la cosa. Per sostenerlo, il titolo Evangelii Gaudium è molto importante. Noi abbiamo quotidianamente un rapporto con il Vangelo. Mi pare che da questo punto, da questo momento, da questo documento del Papa, se volete, bisogna obbligatoriamente mettere vicino alla parola Vangelo la parola gioia. Io sto provando a dire: adesso vado alla gioia di Matteo, vado alla gioia di Genesi, perché poi è vero, no? È vero, sono fonti di grande gioia. Dobbiamo farla nostra questa gioia, e quindi fare che il Vangelo con la sua gioia diventi anche la nostra. Allora ringraziamo il Signore per l'invito di oggi alla sua cena e per tutti questi giorni e per come ha voluto consacrare all'amore la nostra vita fin dal giorno del nostro battesimo e per come, per fortuna, lui cammini sempre davanti a noi e noi non siamo mai soli, ma il Vangelo, cioè lui, ogni giorno possiamo camminare dietro a lui. Oggi con queste parole, nelle quali raccogliamo tutta l'umanità, tutte le chiese, noi stessi, le nostre vicende comuni, i posti più difficili della storia, le persone più ferite dell'umanità. Diciamo insieme: ascoltaci,
Signore. Ascoltaci, oh Signore. Nella chiesa.